Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti da Stefano Baldi, un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, la 62esima. Anche in questo caso avremo degli ospiti estremamente interessanti che ci parleranno di un tema particolare, legato sì certamente al Ministero degli Affari Esteri, alla Farnesina, ma ancora una volta con un tocco culturale molto importante, legato all'arte. Infatti il titolo della puntata di questa sera è Collezione Farnesina. Collezione Farnesina, scopriremo di che cosa si tratta per chi non lo sapesse già, ma anche chi sa già e ha un'idea scoprirà tante altre cose sicuramente che sono dietro questa meravigliosa iniziativa. E ne parliamo con due ospiti particolari, particolarmente competenti e che sono proprio con le mani in pasta in questo concetto di collezione Farnesina. I due ospiti stasera sono Enrico Vattani e Nicola Locatelli. Enrico.
Ciao Stefano, buonasera.
Ciao Stefano, ciao a tutti.
Beh, adesso sta a voi un attimo spiegare che cos'è questa collezione. Quando parliamo di collezione, di che cosa parliamo? A cosa ci riferiamo?
Parliamo di una raccolta di opere d'arte contemporanea che è nata nel 2001 per iniziativa dell'allora segretario generale, l'ambasciatore Umberto Vattani, e che comprende ad oggi più di 450 opere di più di 250 artisti.
Beh, direi che è un numero così piuttosto importante, ma rispetto al quadro italiano di cosa stiamo parlando in termini di arte contemporanea?
Stiamo parlando
di consistente o una normale collezione?
No, stiamo parlando di una collezione che ha l'ambizione di fornire uno spaccato, un quadro, naturalmente uno dei tanti possibili, del Novecento, dell'arte italiana del Novecento e anche di quella del XXI secolo.
E al Ministero chi se ne occupa di tutto questo?
Guarda Stefano, ce ne occupiamo noi, è un piccolo ufficio che fa parte della Direzione Generale per il Sistema Paese. Il nostro direttore generale Vincenzo De Luca e il direttore centrale Massimo Riccardo ci guidano e noi gestiamo questo patrimonio di quasi 500 opere d'arte che sono prestate alla Farnesina. Ce n'è una piccola parte che è una collezione di opere di proprietà. Però invece la stragrande maggioranza sono prestiti.
Beh, questo è il prestito sicuramente interessante, sarà da approfondire più avanti nella puntata. Però quello che io vorrei innanzitutto far capire ai nostri ascoltatori è qual è il legame dell'arte contemporanea italiana con la Farnesina, cioè con il Ministero degli Esteri.
Ma l'arte contemporanea fa parte integrante, è parte integrante della politica estera. Praticamente la nostra direzione generale si chiama Direzione Generale per la promozione del sistema paese. All'interno ci sono degli uffici che si occupano di promozione dell'Italia in numerose forme, dalla promozione della lingua italiana all'estero, dalla promozione dalla gestione degli istituti italiani di cultura all'estero, dalla promozione del libro italiano.
Insomma, noi hai già citato tutta una serie di attività di cui fortunatamente in altre puntate abbiamo parlato. Anzi, ne approfitto per dire una cosa: tutti quelli che vogliono riascoltare puntate precedenti, fra cui alcune che riguardano la diplomazia culturale e in cui abbiamo approfondito questi aspetti, lo possono fare attraverso il nostro blog Diplomazia e dintorni.wordpress.com. Oggi aggiungiamo la collezione Farnesina, certo. Come tu stai dicendo. Quindi si pone in questo contesto.
Certo, si pone in questo contesto. Noi ci occupiamo proprio nello specifico di arte contemporanea, di artisti italiani contemporanei. Perché una collezione di arte contemporanea all'interno del Ministero degli Affari Esteri? Non è una questione di arredo. Le opere non sono all'interno del palazzo per arredarlo o per renderlo più bello o per rendere più colorati i corridoi. Al contrario, è un'operazione di promozione dell'Italia. Al Ministero degli Esteri passano delegazioni di tutto il mondo, capi di Stato, ministri degli esteri, ci sono incontri internazionali tutto l'anno, in continuazione. E questa collezione è una fotografia di un'Italia molto attuale, un'Italia fatta di attuale per quanto riguarda l'arte a tutt'oggi.
Cioè, quindi ci permette di avere proprio una fotografia, diciamo, di quello che succede nell'arte. Poi forse approfondiremo, Nicola, ma quando si parla di arte, di cosa si intende? Perché poi l'arte è un concetto, anche solo quella visiva, no? Sono solo quadri?
Beh, la collezione Farnesina si trova all'interno del Ministero, che, come tu sai, Stefano, è un edificio pubblico e quindi, diversamente da un museo, ha tutta una serie di prescrizioni a livello di sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera. E quindi, diversamente da un museo, purtroppo noi abbiamo alcune limitazioni che non ci consentono, per esempio, di ospitare delle grandi installazioni che magari occluderebbero i corridoi, eccetera, eccetera. Però, limitatamente, diciamo, a questa area di nostra competenza, riusciamo ad ospitare una serie abbastanza variabile di opere pittoriche e no.
Beh, io direi che dopo questa introduzione abbiamo già tantissimo di fronte a noi, nei nostri piatti, poi da consumare nel resto della puntata, e adesso siamo pronti anche per un breve ascolto musicale. La colonna sonora di oggi non può che essere legata naturalmente all'arte, e quello che abbiamo scelto è Arte in Jazz, che significa tutti i pezzi che hanno dei titoli legati con l'arte. Il primo pezzo è talmente famoso che mi vergogno un po' a presentarlo, però così ci introduce in questo ordine di idee. Il primo pezzo è un pezzo molto famoso di Nat King Cole, che si intitola Mona Lisa.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art? Smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa?
are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.
Mona Lisa, Nat King Cole, che ci porta in questa nostra idea oggi di parlare di collezione Farnesina. Collezione Farnesina, Mona Lisa non c'è, no?
No.
Confermate?
Ti confermo.
L'abbiamo lasciata al Louvre.
È lì.
Però abbiamo ben altre cose, anche perché parliamo di arte contemporanea. Proprio parlando di arte contemporanea, siamo qui con, ve lo ricordo, con Enrico Vattani e Nicola Locatelli per parlare appunto della collezione di arte contemporanea del Ministero degli Affari Esteri. Ci abbiamo fatto un po' un cappello iniziale cercando di inquadrarla, però a me interesserebbe molto un attimo anche approfondire questo concetto di arte contemporanea come elemento che rappresenta una cultura, in questo caso quella italiana, no? Il problema dell'arte contemporanea è sempre quello della comprensione, no? Come può essere usato appunto uno strumento che ha delle difficoltà di comprensione per promuovere una cultura?
Ma Stefano, Bruno Munari in un suo pensiero diceva che il più grande ostacolo alla comprensione dell'arte contemporanea è quello di voler capire. E a partire da questo si può parlare molto, per esempio, sulla propensione che hanno spesso gli artisti contemporanei nel captare, nel riuscire ad assorbire alcuni concetti, alcuni momenti, alcune idee nella contemporaneità prima di altri. Vero Enrico?
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Gli artisti contemporanei sono come fossero delle antenne che molto spesso captano i cambiamenti della società, i cambiamenti del mondo prima di altri.
Ma a proposito di questo, voi avrete avuto occasione nel vedere le reazioni alle opere di delle persone, sia che lavorano al Ministero, sia che vengono a visitare, no? Quanto il fatto di essere esposti continuamente a questo tipo di sollecitazione, che certe volte è una macchia, certe volte è un taglio, come sappiamo, no? O altri tipi, o anche più figurativo, perché poi c'è un po' di tutto. Quanto questo può abituare, no, ad apprezzare non solo l'arte, ma anche un certo tipo di cultura?
Ma io credo che le reazioni sono sicuramente molte, come dici tu Stefano, dipendono un po' dall'opera. Alcune opere sono volutamente provocatorie, mi viene in mente un telefono di Daniele Puppi che suonava nei corridoi. Alcune opere...
Si confondeva con gli altri telefoni.
Assolutamente sì, volutamente. E molti dei passanti si fermavano con sguardo interrogativo e in alcuni casi rispondevano anche. E già il fatto di, come dire, introdurre una piccola discontinuità nello spazio del Ministero, che è invece così, diciamo, uniforme, aiuta secondo noi a percepire che c'è un qualche cosa, diciamo così, di cui si può parlare, un qualche cosa di diverso, un diverso punto di vista, diciamo, sulle cose.
Ma quando parli di diverso mi viene in mente quanto c'è di diverso nell'arte contemporanea italiana da quella di altri paesi, penso a quella statunitense o anche altre europee, cioè è veramente molto diverso oppure ci sono piuttosto delle tendenze?
Personalmente credo che sia sempre più in atto un meccanismo di, come dire, di diffusione, di omologazione, che credo dipenda dal fatto che è molto più facile osservare e viaggiare rispetto a quanto lo fosse in passato, e quindi la possibilità di influenzarsi di tutti gli artisti a livello mondiale è sicuramente molto più alta. Ma per quanto riguarda l'arte italiana, negli ultimi anni è oggetto di una grande rivalutazione a livello internazionale, proprio anche come insieme di artisti che ha influenzato molto, e di questo finora se ne parlava poco, anche grandi artisti internazionali, per esempio americani, che magari avevano dietro alle spalle un sistema di gallerie, di mercato, eccetera, che li ha aiutati in maniera più facile ad emergere. E un esempio di questa attenzione sono state due fra le ultime mostre del Guggenheim di New York, che ha dedicato l'anno scorso una retrospettiva ad Alberto Burri, uno dei grandi maestri dell'arte italiana del secondo Novecento, che aveva proprio iniziato a dipingere negli Stati Uniti, in un campo di prigionia in Texas, e in precedenza la grande mostra sul futurismo, vista come la prima delle avanguardie che poi ha influenzato tutte le altre del Novecento.
Beh, questo quindi ci può veramente servire molto anche a un po' a individuarci come elemento appunto italiano. Adesso non è che dobbiamo essere esclusivisti naturalmente, però l'idea è anche quella di dare tante sfaccettature dell'Italia. Ma fra tanti artisti che ci sono, no? come si riesce poi un po' a capire, perché il contemporaneo ha sempre questa difficoltà di essere capito dagli altri, no? Come si fa un po' a impressione, emozione?
No, la collezione Farnesina ha un organo composto da 6 persone che è il suo comitato scientifico, che è appunto l'organo che decide chi viene acquisito in collezione, chi no, dove si allestisce cosa, quali mostre si fanno dove, eccetera, eccetera. È composto da 6 persone attualmente, che sono Gabriella Belli, Gianfranco Maraniello, Luigi Ficacci, Anna Mattirolo, Fabio De Chirico e Angela Tecce.
Beh, questo garantisce, no?
Sì, assolutamente, sono tutti soprintendenti, direttori di musei, personalità del mondo della cultura. Il comitato è selezionato, ha una durata triennale.
Ma io penso che poi il comitato, oltre a poter giudicare e anche rappresentare una garanzia, faccia fronte anche a questa grande interesse probabilmente che c'è da parte degli artisti, quindi magari delle aspettative.
Assolutamente, sempre di più, cioè, insomma, è ambita come
possibilità di essere presenti nel catalogo. Allora io direi che siamo pronti per approfondire sicuramente con maggiori notizie così le caratteristiche proprio sia tecniche sia di contenuto della collezione, ma lo faremo però dopo il prossimo pezzo musicale. Anche qui continuiamo un po' a girare per artisti. In questo caso il pezzo si intitola Degas, famoso pittore. Purtroppo non tutti i pezzi sono legati all'arte italiana, quindi adesso non esageriamo anche nella musica, però sicuramente danno le suggestioni di carattere artistico, l'interprete in questo caso è questa Ultra Kinetic Orchestra, che purtroppo oggi non sta più producendo molto, ma devo dire che ha prodotto in passato dei pezzi piuttosto suggestivi. Vi propongo questo Degas. Thank you. ed era questo pezzo Degas. Edgar Degas era un grande pittore francese, impressionista. Questa musica non so quanto lo ricordi, però senz'altro suscita delle emozioni. In fondo era lo stesso concetto degli impressionisti. Tu che ne pensi, Nicola?
Assolutamente sì, anche se non è in collezione, non trattandosi di un artista italiano.
Ritorniamo alla collezione e veniamo richiamati all'ordine su questa collezione Farnesina, che è l'oggetto della nostra bellissima puntata di oggi, in cui parliamo con grande piacere di arte, e di arte concreta, perché la collezione Farnesina non è qualcosa di virtuale, è qualcosa di reale. Quanti pezzi ci sono? Abbiamo detto all'inizio, ma quanti pezzi sono?
Ci sono più di 450 opere di più di 250 artisti che sono allestiti nei vari corridoi del Ministero, ma su questo magari Enrico potrà essere più preciso tra poco. Attualmente le opere della collezione sono piuttosto spostate verso il contemporaneo, cioè il comitato scientifico attualmente in corso ha deciso di concentrarsi molto sull'arte della seconda metà del Novecento e anche dei primi anni del XXI secolo, mentre il comitato scientifico iniziale, che era presieduto da Maurizio Calvesi nel 2001 quando la collezione è nata, aveva, diciamo così, costruito più uno sguardo più, se volete, sparso su tutto il Novecento, quindi dalle avanguardie storiche in poi.
Enrico, quindi questa è una collezione che cambia nel
tempo. Sì, muta moltissimo. Trattandosi di prestiti, ci sono delle opere che vengono acquisite, poi delle opere che vengono restituite, possono servire per una mostra. I prestatori, che sono di vario tipo, possono essere delle istituzioni, ma possono essere dei privati, possono essere dei collezionisti, delle gallerie d'arte, possono averne bisogno. Quindi a volte puoi avere un periodo in cui la collezione è molto rappresentativa di un certo periodo storico e poi diversi anni dopo magari non lo è più, perché muta nel tempo, sono comodati, sono prestiti, quindi non è una collezione permanente,
statica.
Fissa, statica, esatto, è dinamica. Tra l'altro adesso si sviluppa addirittura su quattro piani della Farnesina. Era iniziata al primo piano, il piano dove c'è il ministro, il gabinetto del ministro, la segreteria generale, il cerimoniale, le sale conferenze internazionali, diversi luoghi di rappresentanza molto importanti, ma tutto il ministero in realtà ha spazi di rappresentanza. Ad esempio il secondo piano è molto frequentato, ci sono i sottosegretari, il viceministro, c'è la direzione generale affari politici, si parla
quindi,
di attualità.
Quindi l'idea è un po' anche stupire o interessare tutti quelli che sono gli ospiti di riguardo.
Come no?
Che vengono alla Farnesina.
Ma guarda, si creano delle situazioni molto particolari, a volte c'è un legame tra l'opera d'arte in una sala riunioni o nella stanza di un direttore generale o del ministro stesso con l'argomento, quindi si creano a volte delle situazioni molto interessanti.
Ma questo qui quanto viene studiato? Cioè, poi chi è che decide dove mettere un'opera?
Decide in linea di massima il comitato scientifico, che è responsabile dell'allestimento e quindi decide per esempio che il secondo piano del palazzo, che menzionava Enrico poco fa e che è stato inaugurato di recente nell'ultima edizione di Farnesina Porte Aperte, è dedicato agli anni 80 e 90 per esempio, mentre il quarto piano, il piano dove si trovano per esempio i nostri uffici, è dedicato alle opere del XXI secolo, quindi delle generazioni più giovani, più contemporanee.
Quindi gli uffici di chi si occupa di promozione culturale, diciamo il sistema paese come l'abbiamo chiamato sempre, ma in particolare la parte culturale, sono più esposti a quello che è ancora più recente, questo è il concetto.
Sì, esattamente, questo sì, è una bellissima cosa. Il secondo piano è il più recente, è stato proprio inaugurato dal nostro segretario generale Elisabetta Belloni nell'ambito dell'ultima manifestazione Porte Aperte. Porte Aperte è una manifestazione che si fa da diversi anni.
Quindi c'è questo aspetto, adesso forse è bene che lo sottolineiamo, che ci sono dei momenti in cui gli utenti diventano, o i potenziali beneficiari, come vogliamo chiamarli, si espandono rispetto a quelli che sono i normali frequentatori del Ministero. Quindi in cosa consistono queste iniziative?
Dice, le iniziative come Porte Aperte? Ah, ma guarda, noi la nostra missione è di aumentare questi appuntamenti. Noi vogliamo aprire il più possibile al pubblico per consentire di visitare la collezione. Abbiamo Porte Aperte si fa, come dicevo, si fa da diversi anni
E viene pubblicizzato, come si fa a sapere di porte aperte, per esempio?
Beh, ci sono diversi modi. Quest'anno, per esempio, la Farnesina ha aderito a Open House, che è questa manifestazione che si svolge ormai da diversi anni, dedicata in modo particolare al contemporaneo, all'architettura, che dà la possibilità di visitare più di 200 siti fra diciamo palazzi, ma anche studi di architetti, case private, eccetera eccetera, in città. E questo ha dato molto traino, molto aiuto alla comunicazione, perché sabato 7 maggio, la giornata in cui la Farnesina ha aderito, i visitatori avevano riempito completamente i posti a disposizione. Stefano, prima tu dicevi però che la collezione della Farnesina è una collezione reale, vera, concreta, ma è anche una collezione virtuale da poco tempo, perché lo stesso 9 maggio...
Colpo di scena!
Sì, perché lo stesso 9 maggio, quando è stato inaugurato, come menzionava Enrico, il secondo piano del palazzo, è stata anche annunciata la collaborazione della collezione Farnesina con Google Cultural Institute, che è una piattaforma online che Google mette gratuitamente a disposizione dei musei partner, che permette al pubblico di tutto il mondo di vedere con la tecnologia Street View i musei e le opere che sono all'interno. E quindi
possiamo raccomandare anche ai nostri ascoltatori, in qualsiasi momento ci ascoltino, sia in diretta ma anche quelli che ci ascoltano in registrata, che possono andare a vedere senza spostarsi. Magari quelli di Roma aspettate anche di andare a vedere da vicino, ma anche da casa possono un po' girare. E dove trovano questa opportunità? In quale punto devono mettere Google Cultural Institute?
Sì, poi magari cercare all'interno della piattaforma Palazzo della Farnesina, Ministero Affari Esteri, e troveranno la street view del primo piano del palazzo, del piano rialzato, e la mostra virtuale del quarto piano dedicata agli artisti del XXI secolo.
Non è l'intera collezione, è solo una parte, una parte del primo piano e la parte nuove generazioni del quarto.
E poi è comunque appartiene a un certo momento in cui è passato, perché continua, come abbiamo detto sempre,
esattamente,
a
come
cambiare.
No, cambia.
Ma io
esatto.
Su questa cosa del cambiamento
già sono cambiate un po' di cose
su questa cosa
negli ultimi giorni,
del cambiamento avevo qualcosa da chiedervi prima di passare al prossimo ascolto musicale. Ma quando qualche artista poi, diciamo, viene meno, perché poi no, cioè, se c'è il ricambio, c'è qualcuno che, diciamo, non apprezza il fatto di non farne più parte, o è nelle regole anche di questo tipo, diciamo, di esposizione che...
Ma è molto variabile in realtà, dipende caso per caso. Ci sono opere, per esempio, che sono in collezione da quando la collezione esiste, dal 2001, proprio perché i prestatori avevano piacere di vedere la loro opera in collezione, e quindi si è continuamente rinnovato il contratto di comodato. In altri casi invece il prestatore alla fine del contratto decide di ritornare in possesso dell'opera per vari motivi, per una mostra, perché magari gli occorre, per qualsiasi motivo. E questo genere di rapido, di ciclico cambiamento è proprio una caratteristica importante della collezione, l'unica, credo, per quanto riguarda gli ambienti pubblici, le collezioni pubbliche in Italia.
Eh sì, come dice Nicola, infatti, alcuni dei prestatori sono gli artisti stessi. A volte hai dei prestatori che non sono gli artisti che...
Quindi le fonti a cui rivolgersi sono diverse anche in questo caso. Come funziona?
Assolutamente sì, ci possono essere gli artisti stessi, i loro eredi, musei, gallerie, fondazioni, collezionisti, e il tutto passa sempre attraverso il vaglio del comitato scientifico che menzionavamo poco fa, che nell'occasione delle sue riunioni ha tutte queste informazioni sulle proposte che pervengono di acquisizione o meno, oppure ne fa a sua volta, e in base a questo genere di, diciamo, proposte si decide poi effettivamente che cosa entra in collezione.
Beh, insomma, è una, diciamo, complessa operazione che continua ad essere sempre in moto e che continueremo a scoprire senz'altro subito dopo il prossimo ascolto musicale, anch'esso dedicato a un grandissimo pittore. In questo caso ci manteniamo comunque in Francia, e il pezzo si intitola Monet, ed è un pezzo eseguito da questa Jazz at Lincoln Center Orchestra, famosa orchestra messa in piedi da Wynton Marsalis. Monet. Thank you. ed era Monet di questa Jazz at Lincoln Center Orchestra, bellissima, forse questo ancora di più dall'idea dell'impressionismo, no? di certe atmosfere. E riprendiamo la discussione, anzi più che discussione, diciamo la conversazione con i nostri ospiti Nicola Locatelli ed Enrico Vattani, che sono i responsabili, non gli unici perché altrimenti mi correggono, responsabili della collezione Farnesina, che noi stiamo cercando di illustrare, uno strumento, un'iniziativa molto complessa, molto grande, però anche molto importante. Abbiamo soprattutto parlato di come è stata costituita, di dove è dislocata, però in realtà ci sono vari altri aspetti che ancora non abbiamo toccato, perché se abbiamo parlato della raccolta, della collezione nel suo complesso, ancora non abbiamo neanche sfiorato, a parte la giornata Porte Aperte, tante altre iniziative o possibilità, quelli che oggi si chiamerebbero spin-off, che derivano da questa idea geniale, perché poi è stata un'idea a suo tempo veramente molto, molto originale e che sta dando i suoi risultati dopo sta continuando a dare risultati anche dopo tanto tempo che è stata iniziata. Quali sono gli spin-off? Quali sono le altre possibilità di sfruttare il fatto di avere a disposizione centinaia di opere d'arte contemporanea italiana?
Ma guarda, negli anni sono state tantissime le iniziative, a cominciare dall'idea di aprire il Ministero con degli appuntamenti chiamati Farnesina Porte Aperte. Anche per esempio ci fu una giornata FAI di primavera, addirittura diversi anni fa, con moltissimo pubblico. Poi più recentemente il mio predecessore Gloria Bellelli ha iniziato una cosa bellissima che contiamo di continuare, anzi abbiamo iniziato a continuare, degli incontri con gli artisti.
L'anno scorso c'è stato. Avvicinare la persona può spesso aiutare molto, anche non solo a capire, ma anche a ricordare e veramente a metabolizzare.
Ma non solo, ma guarda, è stupendo. Noi abbiamo organizzato un incontro con Michelangelo Pistoletto a dicembre scorso, presentando un bellissimo catalogo che era stato realizzato appunto l'anno scorso. Per bambini, cioè dedicato all'arte contemporanea spiegata ai bambini, utilizzando come sfondo la collezione Farnesina. È stato felicissimo Michelangelo Pistoletto di presentarlo di fronte a una platea di bambini, c'erano anche molti adulti ovviamente, non è che c'erano solo bambini, però c'erano delle classi di due scuole, bambini di circa 10-11 anni che erano entusiasti anche del modo in cui lui stesso Pistoletto raccontava e spiegava, e hanno fatto una specie di conferenza stampa con i bambini che facevano tipo i giornalisti che gli facevano le domande.
Si erano preparati.
Beh, questo grazie anche probabilmente a dei buoni docenti insegnanti sensibili a questi aspetti.
Poi abbiamo continuato, per esempio abbiamo aderito a un'altra iniziativa che Alberto D'Ambruoso, critico d'arte, ha fondato 4-5 anni fa, anzi credo di più, forse adesso 5-6 anni fa, i Martedì Critici. Abbiamo organizzato una prima edizione di Martedì Critici con l'artista Giorgio Griffa ospite, intervistato appunto da Alberto D'Ambruoso e Elga Marsala. E contiamo di aumentare questi appuntamenti, perché accanto a questi appuntamenti il pubblico non solo può approfondire in una sorta di dibattito, conversazione con queste persone del settore, ma poi visitare anche la collezione subito dopo. Sono degli appuntamenti che contiamo di aumentare e di associare il più possibile a queste visite che contiamo di rendere sempre più frequenti.
Questo è anche un modo poi per portare e far conoscere meglio anche la Farnesina, che è un po'
il
contenitore, no, di tutto questo. Sì. Ma il contenitore ha delle particolarità, vero? Perché poi è diventato.
Ma tu dici
anche
il palazzo stesso, il contenitore fisico.
Esatto.
Assolutamente delle particolarità e una storia molto interessante, che molto spesso i visitatori non conoscono e si meravigliano, diciamo, quando vengono al Ministero. Tra l'altro sul cantiere del Palazzo della Farnesina è stata organizzata una mostra nel 2014-2015 in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea a cura di Davide Lacagnina, che ha proprio analizzato tutto il complesso meccanismo del cantiere dalla nascita negli anni 30 al completamento il 12 settembre del 59, quando il Ministero prese ufficialmente possesso dell'edificio. Dall'inizio, negli anni 30, il cantiere, il Palazzo della Farnesina venne concepito per essere la sede del Partito Nazionale Fascista, il cosiddetto Palazzo del Littorio o Casa Littoria, a seconda del concorso a cui si fa riferimento, e venne in realtà pensato per essere costruito in pieno centro, quindi di fronte alla Basilica di Massenzio, su via dei Fori Imperiali. E solo in un secondo tempo invece si avrà uno spostamento totale di punti di riferimento e verrà costruito dove ancora oggi si trova, e cambierà naturalmente destinazione, passando ad essere il Ministero degli Affari Esteri.
E quindi si possono anche però ammirare tutte queste, insomma, dal punto di vista dei disegni o degli schizzi, no?
Assolutamente sì, una parte dei disegni che era nella mostra che menzionavo è stata integrata ad altri, sono state fatte delle riproduzioni a cura del Poligrafico dello Stato e sono stati esposti al quarto piano del palazzo, grazie anche al Maxi, agli archivi di architettura del Maxi, dove gli originali di Enrico Del Debbio sono attualmente conservati. Quindi, visitando la collezione, uno dei percorsi comprende appunto anche queste riproduzioni, in cui si possono vedere sia i disegni dell'esterno, quindi facciate, soluzioni alternative, piani urbanistici, eccetera, sia anche tutti i disegni di mobilio e di ambienti interni che Del Debbio aveva pensato negli anni 50, quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli fu dato l'incarico di completare l'edificio.
Senti, un po' tutte queste, diciamo, mostre o modifiche di raccolte vengono in qualche modo documentate, anche questa?
Ah sì, assolutamente, esiste un catalogo della mostra ed esiste in linea di massima un catalogo per ogni mostra che si organizza. L'ultima in ordine di tempo è stata l'anno scorso, una serie di capolavori della collezione che sono stati esposti nei Balcani, a Zagabria e a Sarajevo, in occasione del ventennale degli accordi di Dayton. A Zagabria, il Museo d'Arte Contemporanea della città, e a Sarajevo, nella Galleria Nazionale di Bosnia e Erzegovina.
Quindi c'è una dimensione anche, diciamo, esterna alla Farnesina della collezione, c'è un utilizzo anche nelle ambasciate di questa collezione, in alcuni casi, cioè vengono poi alcuni pezzi mandati anche fuori.
La collezione ha viaggiato all'estero in diverse occasioni, l'ultima è quella che citava adesso Nicola, ha viaggiato in diversi paesi negli anni.
E su quale base si decide di far viaggiare? Qui c'era una commemorazione, quindi è stato unito. Ma qual è l'elemento che fa decidere di andare un certo numero di opere in Papua Nuova Guinea, dove non abbiamo l'ambasciata, questo possiamo dirlo, piuttosto che, non lo so, in Cile, per dire un altro posto che è totalmente...
Diciamo che la decisione è una decisione che viene presa di concerto dal comitato scientifico, che cura gli aspetti appunto più scientifici e quindi può dare il proprio ok a un progetto scientifico piuttosto che un altro, e dalla direzione generale che menzionava prima Enrico, che ha delle priorità di politica culturale che deve in un certo senso seguire.
Quindi questo è un modo concreto anche per fare politica
assolutamente,
culturale.
Promozione. Assolutamente, anche perché le mostre non si svolgono all'interno delle nostre sedi, si svolgono all'interno di importanti musei dei paesi dove
quindi localmente vanno valorizzate in questo senso.
Assolutamente.
Suppongo.
Diciamo che sede per sede, caso per caso, sarà poi anche la nostra rappresentanza sul luogo che, probabilmente avendo più sotto mano la realtà culturale del paese, può decidere se sia il caso di ospitarla presso l'ambasciato, presso l'Istituto di Cultura, come è accaduto per esempio a Berlino e a Stoccolma, rispettivamente nel caso della mostra che menzionavo poco prima del cantiere del palazzo, oppure in un museo della città, come è accaduto invece a Zagabria, a Sarajevo o a Skopje, l'ultima tappa della mostra sul cantiere.
Bene, siamo pronti per un altro ascolto musicale, un altro grandissimo artista, a tutti noto, e in questo caso l'interpretazione è del World Saxophone Quartet e il pezzo si intitola Picasso. Abbiamo ascoltato questo pezzo e Nicola giustamente stava commentando che sì, probabilmente tra le tante fasi della pittura di Picasso, questo si avvicina più alla parte cubista. Che ne pensi, Nicola?
Penso di sì, mi hai fatto pensare a questo.
Beh, in effetti il World Saxophone Quartet è famoso anche per questo tipo, diciamo, di arrangiamenti. Direi che la fusione fra il periodo cubista di Picasso e la musica del World Saxophone Quartet in questo caso è particolarmente ben riuscita. Ma adesso ritorniamo però alla parte italiana. del nostro discorso, cioè italiana, della collezione Farnesina, come abbiamo descritto finora insieme ad Enrico Vattani e a Nicola Locatelli, che veramente ci hanno fatto fare una visita virtuale, non bella forse come quella che è su Google Cultural Institute, però è altrettanto interessante perché ci hanno descritto un po' non solo come è composta, ma anche come si è formata tutta questa grande collezione. Abbiamo detto prima che la collezione è iniziata a partire dal 2001, e l'altro punto di riferimento molto importante è chiaramente il palazzo del Ministero dalla fine degli anni 50, la cosiddetta Farnesina, che così ospita il Ministero degli Affari Esteri. In realtà, oltre alla Farnesina stessa come palazzo, appunto, prima Nicola ricordava, c'è sempre un po' stata una vocazione del Ministero degli Affari Esteri alla contemporaneità dell'arte. No, Nicola, non è che sia sviluppata solo con la raccolta.
Assolutamente sì. Già negli anni 50, quando Del Debbio seguiva i lavori di completamento dell'edificio, ha collaborato con una serie di artisti che hanno realizzato 6 controsoffitti monumentali del Ministero. Artisti come Pietro Cascella, Amerigo Totta, Alberto Bevilacqua, Giorgio Quaroni, Francesco Coccia, che sono visitabili in parte. E successivamente, negli anni 60, il Ministero ha indetto 2 concorsi aperti a tutti gli artisti italiani, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per l'acquisizione di opere per la sua nuova sede, appunto il Palazzo della Farnesina. E in corso di questi grazie a questi 2 concorsi, il Ministero ha acquisito 2 grandi mosaici di Toti Scialoia e di Luigi Montanarini. Tra l'altro, in occasione del cinquantenario dall'esecuzione del mosaico di Toti Scialoia, è stato recentemente organizzato un incontro dibattito proprio al Ministero, proprio nella stessa sala che lo ospita. Ha acquisito anche il Ministero 3 grandi arazzi di Gastone Novelli, Antonio Scordia e di Sergio Selva, e tutta una serie di opere più piccole per le proprie stanze, ma anche monumentali, come grandi sculture sui fondali delle corti d'entrata e il rivestimento in travertino della fontana nella corte d'onore.
Tra l'altro, i bozzetti di alcune di queste opere li potete visitare al quarto piano, dove ci sono i disegni di Del Debbio di cui parlava Nicola.
Beh, quando dici visitare, allora forse dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori come si può visitare
fare,
perché abbiamo
certo.
Parlato di porte aperte, sì, sicuramente un'occasione straordinaria, ma poi bisogna per forza aspettare porte aperte.
Allora, la collezione è visitabile in occasione delle giornate Farnesina Porte Aperte, che si svolgono circa 2 volte l'anno. E di solito non è un giorno Farnesina Porte Aperte, sono più giorni, l'ultimo è durato una settimana, anzi abbiamo avuto oltre 1000 visitatori in 4 giorni, è stato un bel successo. Ma allora, per partecipare a Farnesina Porte Aperte ci si può prenotare dal sito www.esteri.it, però in realtà si possono anche richiedere visite per gruppi su appuntamento gratuite. E bisogna scrivere a noi all'indirizzo DGSP8, prendete le di direzione generale sistema paese e il numero 8, quindi DGSP8@esteri.it, oppure basta chiamare il numero 06 3691 4145.
Beh, quindi annotate bene queste opportunità, perché tutti coloro che sono interessati possono sicuramente rivolgersi a questo indirizzo per cercare di non aspettare i 2 momenti canonici, ma poi magari insieme ad altri gruppi visitare la raccolta, la collezione Farnesina. C'è anche un altro aspetto oltre a quello dei visitatori che secondo me è interessante, perché come abbiamo detto la scena artistica italiana è una scena fortunatamente vivace e che continua a svilupparsi, a creare idee e a creare artisti naturalmente. Quegli artisti che sono interessati o incuriositi
da questa collezione. Come possono entrare in contatto per vedere se il comitato può essere più o meno interessato alle loro opere?
L'indirizzo mail rimane quello che ha nominato Enrico poco fa, quindi dgsp8@esteri.it, che è l'indirizzo dell'ufficio. A questo indirizzo possono inviare un loro curriculum e quanti più dati possibili sull'opera che intendono proporre in comodato. Il comitato scientifico si riunisce alcune volte l'anno e in occasione di queste riunioni prende appunto le decisioni sulle nuove acquisizioni che poi noi comunichiamo a nostra volta in ogni caso alle persone che hanno fatto richiesta.
Ma a proposito di venire incontro o meno a queste richieste, sempre sotto l'egida e l'attenzione del comitato, ma il numero di opere nel tempo si è stabilizzato o continua a crescere?
Continua a crescere in linea di massima.
Continua a crescere.
Sì. Nel 2013 erano 397, nel 2014 438 e al 31/12/2015 sono 455, come dicevamo prima.
Beh, insomma, direi che l'apporto del Ministero degli Esteri per una forte promozione, non voglio dire che è un mecenate perché adesso sarebbe un po' troppo, però sicuramente in termini di comunicazione, se non in termini di finanziamento, sappiamo bene le limitazioni dei fondi che ci sono, però con tutto quello che c'è a disposizione quest'opera di promozione è un'opera molto, molto importante. Però se mi permettete vorrei un attimo allargare prima di chiudere, purtroppo il tempo scorre sempre inesorabile, però le cose da dire sono sempre superiori al tempo che si ha. Però forse un accenno a qualcosa che non è la collezione, ma che è collegato con l'attività del Ministero, va fatto, cioè l'abbiamo già fatto anche in passato. Gli istituti italiani di cultura all'estero sono l'elemento che chiamato a promuovere queste attività, e gli istituti di cultura, pur con le note limitazioni, svolgono un'attività importante anche nel campo di esposizioni, di mostre che organizzano più o meno grandi. Quindi questo come si combina, come ci si coordina, se ci si coordina, fra le attività che svolgono gli istituti di cultura, certe volte in autonomia, giustamente, con altri artisti, con quella che è la collezione.
Ma Stefano, diverse mostre della collezione Farnesina all'estero sono state organizzate in collaborazione con gli istituti di italiani di cultura, che hanno avuto un ruolo fondamentale, indispensabile, per quanto riguarda l'organizzazione. Alcuni hanno ospitato queste mostre, ma l'attività degli istituti di cultura va molto al di là di questo. Organizzano mostre di tutti i tipi, organizzano rassegne, organizzano... Lì è proprio uno degli uffici della nostra direzione generale, della direzione generale Sistema Paese, che si occupa degli istituti di cultura, che sono ovviamente sovrani nella loro programmazione, però hanno questo centro direzionale, che è un ufficio importantissimo all'interno del Ministero, che li gestisce. Da un lato gestisce il loro funzionamento, il loro personale. Nicola Locatelli, tra l'altro, fa parte proprio dell'area della promozione culturale, è la carriera che lavora all'interno degli istituti di cultura, cioè praticamente Nicola lavora adesso a Roma, ma poi partirà e un giorno dirigerà un importante istituto di cultura, anzi in bocca al lupo.
Grazie, speriamo.
Su questo ci contiamo naturalmente.
Quindi non siamo, diciamo, noi abbiamo avuto, nel senso il nostro ufficio ha rapporti senz'altro con alcuni istituti di cultura laddove si tratta dell'organizzazione di una mostra della collezione Farnesina all'estero.
Bene. Rimangono tantissime cose da dire naturalmente, però speriamo di aver dato così un'idea ai nostri ascoltatori di quanto e cosa viene fatto anche e soprattutto attraverso la collezione Farnesina per far conoscere, promuovere e far apprezzare quello che è un altro dei tanti nostri fiori agli occhiello, che è l'arte contemporanea italiana. Io ringrazio moltissimo Enrico Vattani e Nicola Locatelli per essere stati con noi.
Grazie a te, Stefano. Grazie infinite.
E naturalmente invito tutti gli ascoltatori non solo
ad andare a visitare la raccolta, ma anche a riascoltare questa come le altre puntate, ve lo ricordo prima di chiudere, nel sito dedicato a tutte le puntate, le 61 puntate precedenti, presto ci sarà anche questa 62esima disponibile, di Diplomazia e Dintorni. L'indirizzo è molto semplice, diplomaziedintorni.wordpress.com. E io sono Stefano Baldi, naturalmente, che vi dà appuntamento a martedì prossimo per un'altra puntata di Diplomazia e Dintorni. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.